Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muoviti.
Mettici mano
e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio del podcast di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono Francesco, insieme ad Emanuele.
Ben ritrovati a tutti.
Perché ti muovi sempre per arrivare al microfono? C'è sempre un lag. Bentornati ragazzi, ciao Emanuele. Bello, secondo episodio, terza stagione. Sono contento che abbiamo riniziato. Sono contento che sta ripartendo la newsletter, che tutte le varie attività stanno rimettendosi in moto. Poi stiamo organizzando un primo meetup del gruppo dei ragazzi che si è iscritta al gruppo di accountability di Real Men. La macchina piano piano sta ricominciando.
Stiamo uscendo dal letargo, entriamo in inverno e usciamo
dal letargo estivo. Letargo estivo. Comunque, chi fosse interessato a questo gruppo di accountability, ci sta l'episodio della fine della stagione scorsa, che parla appunto di che cos'è, perché vogliamo farlo. E per iscriversi, mandare un'email a scrivi@5p2p.it dicendo chi sei, insomma, quindi nome, età, da dove vieni, che cosa fai, che lavoro fai, e se sei sposato, se sei single, se c'hai figli, tutte queste cose qua. E una breve descrizione del perché ti vuoi iscrivere. È un gruppo, diciamo, sì, online, ma specificatamente pensato per poi incontrarsi di persona da un punto di vista locale. Quindi, diciamo, qua è ultra sintetica la cosa, volevo giusto ricordarlo. Avevamo scritto anche l'ultima newsletter, mi
sembra. Esatto, e poi c'è stato un episodio a riguardo, quindi se volete un po' farvi un'idea di cosa si tratta, potete andare là. È tutto un work in progress e penso che la parte più strutturata prima di novembre non si vedrà, perché abbiamo un ottobre molto concitato.
Molto full,
esatto. Però ecco, siamo ancora in fase molto di accoglienza e quindi è anche molto libero, quindi da più o meno una settimana a questa parte abbiamo scoperto che su questa piattaforma si può anche uscire dal gruppo.
Molto sperimentale tutto, la tecnologia.
Esatto, quindi sperimentale la tecnologia, sperimentale il gruppo, quindi diciamo che stiamo trovando degli assetti anche su questo e accogliamo feedback, eccetera. Adesso appunto la prima proposta concreta sarà quella di trovarsi di persona e conoscerci meglio. Però
figo, fighissimo. No, l'ultima cosa di iniziare, volevo dirti una cosa. Ma è vero che al matrimonio del bello mia figlia ha tirato fuori il Motorola?
Sì, io ero molto orgoglioso.
Questa è stata una cosa bellissima, giusto un piccolo aneddoto, perché so che tante persone che stanno ascoltando hanno i figli, e non so se hanno i figli adolescenti come ce l'ho io, però insomma è stato bello, perché c'è tutta la storia, no? Minimalismo digitale, tutte le dipendenze da smartphone, tutte queste cose così. Immaginatevi che, come ne parlo nel podcast, a casa è 10 volte peggio, cioè io vado in giro con Nokia, non c'ho il WhatsApp, quindi è proprio una battaglia fatta in prima linea. Ma una battaglia non ideologica, perché penso che ci abbia sostanza, insomma, ne valga la pena. E che è successo? Che io prendo sempre in giro i miei figli, tutte queste cose così, e è venuto fuori un giorno che in una discussione in classe, Maria che fa il secondo superiore, è venuto fuori il discorso delle nuove tecnologie, degli smartphone, dei social, di questo e quest'altro, e lei tutta fiera è tornata a casa raccontando come lei avesse detto: ah, ma che tu utilizzi sempre lo smartphone per fare questo e quest'altro, perché comunque diciamo in qualche maniera sei entrata in questo tunnel che tutto va fatto con lo smartphone, ma non è vero, non è che lei c'ha un piccolo iPod che gli ho regalato io, per dire, che poi utilizza in parte, perché Spotify lo utilizza sempre pure lei. insomma, si è avventurato in un discorso, secondo me, un po' delicato. Quando me l'ha raccontato, ho preso la palla al balzo, ho detto, ah, quindi anche tu vuoi per il Nokia come me? Dice, no, papà, ma che stai di, sto zitto, eccetera, eccetera. Ora, il caso ha voluto che gli si rompesse lo schermo del suo telefono, cioè piano piano era diventato blu, no? Partendo da sopra, diventa sempre più blu finché non si vedeva più niente. Dice, papà, ti prego, comprami il telefono. Insomma, alla fine io sono partito e lei gli è diventato completamente blu quando io non c'ero, quindi manco potevo aiutarla. Che ho detto, senti, non te posso fare niente, guarda nel cassetto là in fondo c'è sto Motorola, metteci una scheda e fallo funzionare. Quindi adesso sta in giro con sto Motorola. E non so, col, è andato a questo matrimonio che c'erano anche i design e tutto il resto, e praticamente il cantante ha tirato di fuori questo discorso degli smartphone, che prima non c'avevamo gli smartphone, così, e lei ha alzato la mano, che raccontami che ha fatto.
Ma io in realtà quello non lo so, perché io sono andato via prima, però me l'ha tirato fuori davanti a me e quindi pensavo che parlassi di quello.
No,
vabbè, io l'ho visto
davanti ai design,
ha tirato fuori io sono andato via prima,
ha tirato fuori sto cellulare davanti ai design, e Francesco il cantante dice, no, non ci posso credere, fammi vedere, cioè,
questo l'ho perso.
Veneto l'ha detto in Veneto, l'ha detto, non ci posso credere, non so come l'ha detto. E insomma, vabbè, se l'è squattata, come si dice a Roma, mi ha fatto troppo pisciare risate questo discorso. Niente, era giusto per un inciso, per dire, uomini e padri in ascolto, c'è speranza, perché cioè, noi abbiamo il nostro compito è dare la direzione, quindi questo era un aneddoto ironico e divertente per far capire come anche le cose più toste alla fine possono arrivare anche ai nostri figli adolescenti. Basta,
c'è sempre speranza, come diceva Aragorn nel fosso di Helm della tecnologia, o no? Per i padri che siete nel fosso di Helm della tecnologia, io vedo Francesco lì, poi arriva il bambino col Nokia, è orgoglioso, fra, che dice,
tanta
c'è
roba,
sempre
tanta
speranza.
Roba. Ma dico l'ultima cosa e basta. Samuele chiuso in bagno un'ora a ascoltare la musica su YouTube col portatile, cioè vabbè, non si può sentire, guarda, veramente. Il prossimo passo sarà limitare il wifi dalle 4 alle 6 del pomeriggio, basta, quello che usate è usato e fine.
Perché a buon soldato ogni arma che fa, quindi, come si dice da noi, quindi quando uno vuole raggiungere un obiettivo in un modo o nell'altro poi lo trova.
Mamma mia, veramente. Sì, però sia il figlio che il padre, quindi bisogna fare attenzione. Basta ragazzi, scusate era bello, ero contento di condividere un po' di questi spaccati di vita quotidiana da padri, ecco, perché secondo me ci vuole.
Però partiamo proprio dal tema, allora, tecnologia, per entrare sul tema di oggi, ovvero da quanto le persone sono disposte a spendere per i telefoni del 2024. Tante volte io, così come punto di partenza, perché tante volte da contadino si fanno i discorsi di quante le persone siano disposte a spendere centinaia, se non migliaia ormai, di euro per il cellulare di ultimo modello, e quanto poi guardino il centesimo al supermercato per scegliere cosa mangiare, no? Quindi lì si può recepire l'impatto delle necessità dell'uomo del XXI secolo. E approfitto appunto di questa cosa qua perché il tema che avevo proposto oggi a Fra era di dare qualche spunto, qualche pennellata, diciamo così, finanziaria riguardo alla questione del debito. E ormai dal punto di vista di debiti pubblici siamo su cifre allucinanti per tutti gli stati del mondo, no? In Italia si sono raggiunti i 3.000 miliardi, se non sbaglio, il debito pubblico.
Sono numeri, ormai sono numeri scritti
numeri,
così nelle nuvole.
Esatto, nel senso che non hanno un senso della realtà, cioè che non riusciamo a connettere con la realtà. E negli Stati Uniti in particolare, con le carte di debito, così c'è un indebitamento anche privato pazzesco. Comunque la prassi, ad esempio anche in Italia, specialmente per la casa, è quella dei mutui,
mutuo, sì,
eccetera. Diciamo che...
Ma guarda che non soltanto per la casa, sono stato scioccato qualche anno fa quando una coppia di vicini nostri si sono sposati e noi stavamo con la nostra scasciolina di macchina. E loro si presentano con una Renault, come si chiama? Caspur, quella che sembra una Clio però più alta.
Non
vabbè,
presente.
Una Clio però è, sembra un SUVetto. Vabbè, ecco,
non me la ricordo.
Una macchina Renault nuova. Io dico, ammazza, quanto è figa. Gli ho detto io, ma cioè, nel senso, la domanda tutta intesa, ma dai, trovati i soldi per comprare una macchina nuova. Che è una cosa veramente, sembra fantascientifica. No, no, mica l'ho comprata, in leasing. Come in leasing? Cioè, anzi, neanche mi ha detto in leasing. No, la pago un tot al mese per 3 anni. Poi se non la voglio più la posso tornare indietro.
Sì,
ne posso prendere
una
nuova.
Sì, sì, non mi ricordo come si chiama. Però quando tu alla fine del ciclo leasing, lo puoi comprare o la puoi... O la,
sì, il termine tecnico penso non è leasing, ma è prendito in quel posto. Perché secondo me è proprio una grande fregatura. Cioè, proprio l'inculata. Ecco, secondo me il termine tecnico finanziario è l'inculata. Bene. Quindi le case c'hanno prezzi proibitivi, però la macchina che ha un prezzo più accessibile ugualmente si...
Sì, no, ma finora io non ho dato nessun giudizio sul debito di per sé, però volevo tirare fuori solo qualche spunto
sul
debito.
No, 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 però no, neanche io... Però il fatto che...
No, anch'io.
No, ma l'inculato è un nome tecnico. Ma non ti interrompo più.
No, no, va benissimo. No, a partire da questo volevo solo fare qualche pensiero, perché diciamo la società di oggi un po' forse ci spinge, se non ci obbliga per alcuni ambiti, o quasi obbliga, però sicuramente anche nell'ambito privato il debito è uno strumento che tutti o quasi utilizzano alla fine nella loro vita, ed è quasi, il mondo gira quasi attorno al debito, forse dal punto di vista soprattutto imprenditoriale, per entrare in un settore così l'80% probabilmente delle imprese reali, diciamo, quindi magari non legati direttamente al virtuale, così comunque hanno bisogno di un mutuo, di indebitarsi per, certo, partire, o trovare comunque il modo di finanziarsi in qualche modo.
Anche perché tutto questo è stato agevolato da tassi di interesse piuttosto bassi negli ultimi anni.
Esatto,
insomma,
poi cioè, lì potremmo aprire una parentesi, diciamo, macroeconomica, forse sullo stimolo dei tassi
di interesse.
Però
giusto questo qua.
Esatto.
Sì. Però volevo dire, giusto keyword, tasso di interesse vuol dire che quanto devi ridare quanto costa il denaro, ecco. Cioè,
esatto, il costo del
quanto
denaro.
Devi ridare indietro, per ogni 1000 euro che ti prendi, quanto mi devi ridare? Tasso di interesse zero sarebbe che tu mi dai 1000 euro, io ti ridò 1000 euro. Tasso di interesse, diciamo così, arrotondando in maniera molto maccheronica, così a buttata in caciara, 10%, ti do 1000 euro, mi devi ridare 1100 euro. Ecco, molto così. Tassi di interesse, esatto, bassi, stiamo parlando del 2%, 3%, cioè proprio poco.
Esatto, beh, poi prima del Covid c'erano, siccome i tassi di interesse alla fine dipendono fondamentalmente dalle banche centrali, perché poi sono le banche centrali che prestano il denaro alle banche, che poi faranno i mutui ad aziende, famiglie, eccetera, che per cui fino a prima del Covid erano addirittura negativi. E quindi vabbè, non apriamo questa parentesi, però diciamo che ha un impatto poi anche sul nostro modo di concepire la realtà di fatto, e anzi, cioè, spesso alcune politiche economiche e sociali ruotano proprio attorno anche all'utilizzo del debito, anche, no, per stimolare l'economia, eccetera. Però parlando,
sì, umano, vai sul pratico, dimmi,
no,
che
esatto,
dobbiamo fare,
vista,
no?
Privato,
mi devo comprare una macchina nuova, che devo fare?
Esatto, no, io secondo me, cioè, il punto di partenza per il criterio del utilizzo del debito è questo: non è male di per sé, è uno strumento che può essere molto utile. Però il butto fuori subito il criterio che secondo me dovrebbe essere preso in considerazione è: questa cosa qua, da un punto di vista finanziario, mi ritorna indietro oppure no? Quindi mi sto indebitando per un qualcosa che migliora il mio flusso di cassa domani oppure no? Perché adesso, a parte che fanno i finanziamenti anche appunto per i cellulari o cose del genere, però posso parlare anche della macchina, ma io ho sentito anche parlare di persone che, forse per la mia concezione è una cosa inconcepibile, però persone che si indebitano per il giorno del matrimonio, ad esempio, e Questo, cioè, mi fa pensare e lo do come spunto di riflessione perché molti di questi indebitamenti sono indebitamenti non per una attività, ma per una passività, cioè sono indebitamenti per un
Bello questo
qualcosa che
confronto attività-passività, mi
è
piace.
reminiscenze di economia e dei mastrini. Però cioè quello per cui mi sto indebitando è qualcosa che mi rende un domani oppure no? Adesso, per esempio, la macchina in generale, secondo me, rientra più nel non mi indebito perché non mi dà non mi ritorna economicamente o meglio ancora finanziariamente, però non è sempre detto, ad esempio, parte la questione aziendale, ma di un veicolo commerciale, così, però può essere anche che fai due conti, hai un'auto che ti fa consumare X per i viaggi che tu devi fare quotidianamente, tu cambi la macchina, la sostituisci perché sostituendo la macchina ti permette di risparmiare Y e tirarti fuori 300 euro all'anno, non so, sto sparando, e allora tu puoi fare due
No, no,
conti
no, va bene.
e può avere senso economico. In generale, ecco, lo spunto che vorrei dare di criterio per l'indebitamento è quello di dire questo indebitamento mi riporta un domani un flusso di cassa oppure no. È un asset,
Io
diciamo, o una passività?
sì, è un assist, sì. È chiaro questo discorso qua. È un discorso che è molto sensato proprio da un punto di vista, diciamo così, matematico, no? Perché stiamo parlando di soldi, e quindi giustamente quando uno dice parlo di soldi, vado a chiedere dei soldi in più che non ho, giustamente uno deve fare questo ragionamento qui. Io vorrei dare uno spunto semplicemente da un altro punto di vista, complementare al tuo, giusto per rendere il discorso un pochettino più organico, non so. Perché uno potrebbe dire, vabbè, ma che c'entra? Mica possiamo soltanto ragionare con i soldi, nel senso che se qualcosa mi frutta dei soldi, allora potrei fare lo stesso discorso con cosa mi compro, oppure che cosa faccio, oppure con le relazioni, che ne so. Uno potrebbe fare un discorso di questo tipo a 360 gradi, rendendo, secondo me, la vita, riducendo la vita a un discorso semplicemente meramente economico che non è soddisfacente. Vabbè, questo sto esagerando, eh? Non sto dicendo
Sì, dopo
che il
magari
tuo discorso per
provo.
me. No, per me il tuo discorso fila al 100%, volevo fare l'avvocato del diavolo. Però, per, diciamo, mettere un secondo spunto a questa cosa che hai detto tu, che va a prendere tutto un altro filo, un'altra parte del discorso, è questo. Prendere in prestito i soldi vuol dire che tu vuoi fare una cosa di cui non hai il potenziale economico per farla oggi. Cioè, se tu vuoi lo smartphone da 1.000 euro oggi, e non ce li hai 1.000 euro da spendere per lo smartphone, e lo vuoi, però in qualche maniera stai facendo una cosa che tu non puoi fare. Cioè, anch'io voglio avere la casa, non voglio avere la casa con la piscina, però vorrei avere la casa in montagna, per dire, no? Ma francamente non ce li ho i soldi per fare una cosa del genere, assolutamente non ce li ho, non ce li ho oggi, probabilmente non ce l'avrò neanche domani, e comunque non so che cosa mi aspetta al futuro, perché magari oggi mi posso permettere di pagare 200 euro al mese per la casa, per dire, che poi non so 200, però comunque quello che sia. O comunque, non so, 50 euro al mese per lo smartphone da 1.000 euro. Però magari un domani ho bisogno di spendere quei 50 euro al mese per riparare l'alternatore della macchina. Storia vera, ho speso 8 piotte per l'alternatore della macchina, rimanevo a piedi. Non era una spesa preventivata. Poi, perché ho speso 8 piotte per un alternatore? Questo è tutto un altro discorso che non aprirei, una ferita aperta che sta ancora sanguinando. Però, a parte questo, il punto è questo, che quando uno si fa i conti in tasca, deve fare i conti in tasca. Questo qua è un ragionamento finanziario solido. Cioè, il discorso finanziario solido è questo, che tu puoi fare le cose che ti puoi permettere. Le cose che non ti puoi permettere, non le puoi fare. Punto, fine del discorso, è proprio così banale. E se le vuoi fare a tutti i costi, devi trovare alternative. Mi vengono in mente tre alternative possibili. La prima alternativa è ti dai un obiettivo, diciamo, ti vuoi comprare il trapano a batteria, che costa tanto. Bene, perfetto. E non c'hai i soldi per farlo. Allora, la prima alternativa è ti fai un salvadanaio digitale, vero, con le monetine, con i pezzi da 50 euro, come dici te, sotto al cuscino, sotto al divano, in dove vuoi, ti
ti fai un salvadanaio dove tu ti dai questo target dei 350 euro che ci vogliono per questo travano. E tu piano piano lì dici: vado a prendere il caffè, quanto costa? Da me costa 1 euro, da te costa 2,50, quindi non lo prendo da 2,50 oggi, vorrei andare a prendere il caffè? No, questi 2,50 li metto da parte per il travano, e vai avanti così. Quando ricevi lo stipendio, una piccola percentuale preventivata, come quando hai fatto il discorso del budget, no? Mi ricordo una newsletter su questo discorso, esatto. Qui preventivamente dico un tot per cento dello stipendio, preventivamente lo metto da parte per il travano. Quando poi ho raggiunto la somma target, allora posso decidere, attenzione, posso decidere se voglio ancora andare a comprare il travano oppure no. Perché questo è un discorso importante, sia perché compri una cosa con i soldi che c'hai effettivamente in tasca, e sia perché ti sei dato il tempo per valutare se quell'acquisto non è un acquisto magari dettato da un impulso del momento, o se è una cosa che veramente ti serve. Tu dopo 3 mesi che hai risparmiato, 5 mesi, 6 mesi, 10 anni che hai risparmiato per una cosa, puoi dire: bah, forse sta cosa effettivamente ma posso rivitare, e ti sei trovato che c'è quei 350 euro in più nella sacchetta, che magari puoi fare invece qualcosa che ti interessa di più. Questo è il primo approccio. Il secondo approccio, che è molto educativo secondo me, sono rarissime le cose che ti vuoi comprare e che non puoi aspettare un tot di tempo e che sono così necessarie, che non sono un impulso al momento. Il secondo modo per affrontare la cosa è quella che vai a prendere un prodotto che costa meno. Per esempio, ti puoi fare la domanda: veramente mi serve il travano a batteria? Oppure me la cavo con 50 euro e faccio il travano col filo e la finiamo lì? Veramente ho bisogno del travano Makita super figo così? Oppure posso prendere una sottomarca? Oppure vai sull'usato, ma magari trovo qualcuno che me lo vende, o magari trovo qualcuno che me lo presta addirittura. Va bene. Terzo approccio, vai a rubare, però forse questa cosa voglio non parlarne nel podcast. Ok, era ironico, stavo scherzando. Basta, volevo giusto dare questo tipo di beccata. Il discorso secondo me diventa drammatico per il discorso delle automobili, perché se io penso che il furgone nostro, che comunque mo c'ha 350.000 chilometri, comunque l'ho preso usato con già un bel po' di chilometri, prendendolo in Germania così a 12.000 euro, ma che ci compri con 12.000 euro? Io vedo un sacco di macchine targate G intorno a noi, GB, G non so che cosa, stranuovissime, ma dove devo andare con tutte queste macchine nuove? Se io faccio il calcolo di tutte le spese che ci ho fatto sul furgone, compreso il famoso alternatore e il costo di acquisto così, ma regà, io rispetto a voi ho 20.000 euro dentro al salvadanaio. Non ce li ho perché non ce l'avevo sin dall'inizio quei soldi là, però per dire,
sì,
una giovane coppia che si sposa e va a investire parecchi soldi su un'automobile, secondo me non è una buona valutazione.
A parte che poi i prezzi degli ultimi 3 anni sono esplosi, specialmente nel mondo dei veicoli. Però prendo spunto di una cosa che dicevi prima, cioè riprendo la questione di dire: se io questi soldi non ce li ho, vuol dire che non me lo posso permettere. Ecco, io lì appunto differenzierei il motivo per cui uno può indebitarsi per prendere qualcosa, e cioè che tendenzialmente è sempre vero quello che dici tu. Secondo me il debito diventa una leva invece potenzialmente positiva nel momento in cui lo applichi a qualcosa che ti serve per fare un reddito domani, un reddito che sia potenzialmente più del tasso di interesse che tu paghi per indebitarti.
E no, ma questo è sicuramente stragiusto quello che dici. È un discorso...
È solo perché non vorrei che passasse l'idea che il debito è sempre per forza sbagliato. Ecco, cioè il debito può essere anche un'opportunità.
Ma uno può anche dire, per esempio, nel discorso affitto o mutuo, non ci ho mai ragionato più di tanto, dico la verità. Io mi sono spostato tantissimo nella mia vita e non è mai stato fattibile pensare seriamente. Non ho mai avuto gli anticipi e non ho mai avuto neanche la stabilità per dire: mi compro casa, no? Mo che siamo un po' più stabili dove siamo, la casa non voglio comprare perché non ho più la casa là. Però detto questo, è che ho visto invece persone tirare fuori contro argomenti sul discorso, cioè il discorso del mutuo è questo: ma se io tanto devo spendere i soldi dell'affitto che li butto,
sì,
è meglio che mi faccio il mutuo, così dopo c'è una proprietà. Questo discorso apparentemente super dritto, in realtà c'ha diverse lacune, e io ho visto gente invece carta e penna fare dei calcoli che tutta questa convenienza non è detto che ci sia. Quindi dipende molto sia anche dal momento particolare dei mercati, perché chiaramente tu compri quando ci sta il mercato low e rivendi la bolla, cioè è chiaro che ci hai fatto un sacco di soldi. Però una cosa è acquistare un immobile che è un reale investimento, cavolo, te fai un appartamento a Roma, a Milano, cioè quello è sicuro, è un investimento. Te fai un locale che sta vicino all'università, tanto ci vado a vivere io, poi anche se non mi piace, però te fai la casetta X che ti piace solo a te, una campagna romana, ma non è un investimento, cioè chissà chi ha vuole, ce ne sono mille di casette uguali alla tua, non serve, non c'è richiesta. Detto questo, chiudo e basta.
Esatto, cioè, e secondo me è quella la logica di dire, ma questo è un attivo o un passivo, è un'attività o una passività, ecco, nel mio bilancio, ecco. E questo secondo me è il criterio che dovrebbe direzionare appunto le scelte. Adesso, quello che dicevi tu prima della macchina, ad esempio, nel tuo caso, il fatto che tu abbia all'interno di un conto economico, secondo me, potenzialmente tu potresti mettere che hai speso ad esempio per la questione della camperizzazione e quanti soldi potenzialmente mi ha fatto risparmiare il fatto che io dorma nel furgone, faccio l'esempio, e quindi in realtà uno poi dovrebbe...
Non è che dormo sempre nel furgone,
no,
ho
lo
anche
so.
Una casa.
No, lo so, però se tu vai in un posto dove eventualmente avresti dovuto, devi pagare il B&B quella sera che ti fermi, non so, faccio un esempio che mi è venuto in mente perché hai tirato fuori l'automobile, però è per dire che anche l'automobile non è sempre, insomma, è una cosa sbagliata. E poi l'indebitamento dipende anche chiaramente dalle condizioni in cui uno si trova. Però ecco, questo criterio di dire io sono disposto a indebitarmi col criterio del questa cosa qua è una... È generativa economicamente nel mio flusso di cassa oppure no, che alla fine è un, di fatto è, mi indebito per investire in qualche modo in qualcosa, il succo con parole diverse è,
sì, no, è chiaro.
E mentre invece accenno solo, perché poi magari abbiamo accennato altre volte, secondo me a partire da quello che hai detto tu, in tutto questo è fondamentale la questione del risparmio, del budgeting, in particolare per la questione delle emergenze, evenienze, eccetera. Cioè, ecco, quella è una cosa, visto che l'hai accennato, mi premeva riprenderla, e su questo poi si può rimandare l'articolo e anche l'episodio.
Quello ci sta, l'articolo l'ho detto anche l'altra volta, esatto. No, gli articoli adesso non ce l'ho davanti, però gli articoli li trovate andando su realmen.it, nella pagina principale ci sta un link un po' in basso con scritto tutti i contenuti e li trovate tutti gli episodi del podcast e anche gli articoli, e ci sta l'articoletto sul budget. Secondo me, se vi interessa sta questione, quello è sicuramente un ottimo punto di partenza, perché è abbastanza schematico e leggibile.
E come, beh, sul primo spunto che mi è venuto in mente di questo episodio è un grande classico poi dei libri legati all'economia domestica, diciamo così, che però secondo me ha dei principi generali che sono sempre validi, sempre letti con occhio critico, che è Padre ricco, padre povero di Robert Kiyosaki.
Ah,
che...
io non l'ho mai letto, però l'ho sentito citato mille volte.
Sì, diciamo che...
L'autore è, scusa, ti ho parlato sopra.
Robert Kiyosaki, è un giapponese, cioè è un americano, ma ha il cognome giapponese. Quindi...
Quello sì, no, quello è famoso. Mi sa che sta pure su YouTube, c'ha diversi video, cose, mi sa,
sì,
podcast,
sì.
No, qualcosa del genere.
Ecco.
No, poi c'era quell'altro, c'era un altro famosissimo, Ramsey, come si chiama?
Gordon Ramsay.
Non è pure,
no,
quello.
Non è mica quello, no, dello chef.
Non lo so se è quello dello chef. No, ma c'è un Ramsay che parla di queste cose qua.
Sì, mi sa che...
C'era...
Sì.
La lista, c'era tipo la lista sul budget. È una lista famosa. Vabbè, niente. Non mi sono
Siamo
preparato e
preparati su questo Ramsey.
non me lo ricordo. Però vabbè, magari quella lista là la possiamo condividere un'altra volta. Va bene, ci sono altre cose che vogliamo dire?
Che se volete scriverci o volete commentare, dare feedback, proposte anche su temi da affrontare o anche anche feedback sugli articoli scritti o sugli episodi, lo potete fare a scrivi@realmen.it.
Poi, siccome abbiamo parlato anche di che cosa registriamo la prossima volta, ufficiale, parleremo
Ufficiale.
della intelligenza
Ci vediamo a
artificiale.
casa,
Basta,
bene.
ecco. Poi faremo anche un discorso sulla paternità, quello pure un'altra cosa abbiamo messo in lista importante. Quindi, cari padri che state all'ascolto, ya potemo fa. Ce
Della deficienza
la faremo.
naturale, parliamo.
Della deficienza naturale?
Se c'è l'intelligenza artificiale. E con questo.
Questo è browser, molto browser. Però va bene, dai, ci sono arrivato pure io. Ragazzi,
Alla
buona
prossima. Ciao.
settimana e insomma, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.